Vediamo oggi il funzionamento del sistema tariffario previgente e l'attuale invece sistema basato sulla liberalizzazione. Già sappiamo che in base all'articolo 2233,1 le quattro fonti per determinare il compenso dal professionista sono in ordine di importanza, in ordine gerarchico, la pattuizione, le tariffe, gli usi e la determinazione operata dal giudice. E al comma 2 lo stesso articolo prevede che in ogni caso il compenso per l'opera svolta dal professionista deve essere rapportato all'importanza della stessa opera e al decoro della relativa professione. In ogni caso su questo Cassazione con sentenza del giugno 2013 è intervenuta in tema di determinazione del compenso per prestazione professionale, che va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui non sia stato liberamente pattuito, proprio in funzione del portato dell'articolo 2233, che pone una garanzia di carattere, diciamo così, preferenziale tra le diverse fonti appunto normative. E non operano, la stessa Cassazione ha ribadito che non operano i criteri invece di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, che si applicano ai soli rapporti di lavoro subordinato. Ricordiamo che l'articolo 36, primo comma, prevede appunto che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente a garantire l'esistenza sua e della famiglia libera e dignitosa. Questo principio è, secondo ormai giurisprudenza costante, applicabile soltanto al lavoro subordinato. Cos'è che importa, quindi cos'è che rileva fondamentalmente? Rilevano, abbiamo detto, i principi precettivi del 2233, primo comma, tra i quali nella situazione precedente la riforma dicevo c'era l'imposizione della o la previsione della cosiddetta inderogabilità dei minimi tariffari, quindi questa regola del vincolo diciamo così dei minimi tariffari riguardava bene o male un po' tutte le professioni. In questo senso diciamo che una volta diciamo così stabilita una regola, questa regola doveva essere e deve essere rispettata per tutta la durata del rapporto professionale, ciò che impedisce ad esempio il cambiamento degli accordi, dei patti economici in ordine al trattamento o al compenso da pagare al professionista in corso d'opera, se non a determinate condizioni. Possiamo fare adesso una rapidissima carrellata, visto che si tratta in questa materia più che altro di applicazione pratica, quindi di indirizzi giurisprudenziali per porre alcuni punti. Cassazione 2014 prevede che nel contratto d'opera intellettuale, quando il committente non ha chiesto la risoluzione per inadempimento ma solo il risarcimento del danno, il professionista mantiene naturalmente il diritto a essere pagato, il diritto al corrispettivo, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e quindi anche le ragioni del committente possono trovare in quella sede l'adeguata tutela. Sempre nel 2014 la Cassazione ha stabilito che nella determinazione degli onorari di un avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi che il cliente ha conseguito, senza che tale valutazione vada a inficiare il principio in base al quale l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. Sempre nel 2014 l'ulteriore Cassazione ha stabilito che le disposizioni del codice civile che disciplinano il contratto d'opera intellettuale non escludono astrattamente la possibilità e quindi la legittimità di accordi di prestazione gratuita. E non c'è quindi una presunzione di onerosità, e questo ha una valenza molto importante, aggiungo, in ordine a diversi contenziosi tributari che hanno visto chiamati in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate professionisti, in particolare commercialisti, per avere redatto, aiutato a redigere e inviato telematicamente dichiarazioni dei redditi a titolo gratuito. Sempre in tema di contratto d'opera intellettuale, sempre secondo Cassazione 2014, per la liquidazione del compenso di un professionista, se il compenso chiaramente non sia stato già pattuito tra le parti e né è determinabile in base a tariffe o usi, il parere, cioè il giudice è tenuto ad assumere il parere dell'associazione di appartenenza. Invece, altra Cassazione 2011, si è soffermata sulla domanda proposta da più attori per la quale non va determinato il compenso sulla base del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base di una sola domanda, maggiorato poi del 20% per ciascuna domanda ulteriore fino a un massimo di 10. Quindi ci può essere l'applicazione della tariffa, di quello che prevede la tariffa, perché qua ragioniamo su qualche cosa che è antecedente chiaramente l'abolizione, ma dicevo si deve prendere per base una delle domande e quella la si può aumentare del 20% per 10 volte, quindi al massimo del 200%. In tema di compenso, in questo caso si verte sui compensi dell'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine è obbligatoria soltanto per il procedimento, diciamo così, ingiuntivo, come previsto dall'articolo 636,1 del codice di procedura civile, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse, quindi preconcordato. Al di fuori di questo, diciamo, specifico ambito, la necessità del parere non è funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione pena, e non dipende nemmeno dal fatto che il credito azionato sia stato azionato dal professionista o dai suoi eredi, ma è dettato semplicemente dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile se esso non può essere desunto appunto in base alle tariffe o se non esistenti, diciamo così, agli usi. Quindi il parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione sia un'attività non rientranti nelle tariffe previste dall'ordinamento professionale. Cassazione 2010, in materia di onorare i diritti di avvocato e procuratore, ribadisce il principio della inderogabilità delle tariffe minime, con riferimento in particolare alle prestazioni giudiziali. E in questo va interpretato nel senso di estendere questo principio anche alle prestazioni stragiudiziali, sia per, diciamo così, l'impianto normativo complessivo che prevedeva questa obbligatorietà, che per principio di tipo equitativo. Il 2233 abbiamo detto che stabilisce una preferenza all'accordo tra le parti circa il compenso rispetto a tutte le altre fonti normative. Da ciò deriva il carattere di sussidiarietà delle altre fonti. Stavamo accennando, con la sottoscrizione e con di un accordo, stabilito una volta, diciamo così, all'inizio, una volta per tutte, negozialmente l'onorario, non è di norma possibile rivederlo nel corso d'opera successivo, a meno che il professionista non concordi poi successivamente insieme al cliente le ulteriori modifiche da apportare all'accordo economico in funzione delle ulteriori attività che si andranno a svolgere.